Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Era una cara donnina, disse Athos, quella Marie Michon, una di quelle stravaganti creature a cui passano sempre per la mente le idee più singolari. Una di quelle creature nate proprio per far dannare gli uomini. Ora, pensando che il suo ospite era prete, saltò in mente alla briconcella che sarebbe stato un bel ricordo per la sua vecchiaia, in mezzo a tanti allegri ricordi che già aveva, quello di aver dannato un abate. «Conte», interruppe Madame de Chevreuse, «parola d'onore, mi spaventate». «Ahimè», disse Athos, «il povero abate non era un Sant'Ambrogio, e, lo ripeto, Marie Michon era una creatura adorabile». «Signore», esclamò la duchessa afferrando le mani di Athos, «spiegatemi subito come sapete tutti questi particolari, altrimenti farò venire dal convento dei padri agostiniani un frate che vi esorcizzi». Athos si mise a ridere. «Signora, nulla di più facile. Un cavaliere, anche lui incaricato di un'importante missione, era venuto un'ora prima di voi a domandare ospitalità al presbiterio, nel momento appunto in cui il curato, chiamato al letto d'un moribondo, si assentava non solo da casa sua, ma anche dal villaggio per tutta la notte. L'uomo di Dio, pieno di fiducia nel suo ospite, che d'altra parte era un gentiluomo, gli aveva abbandonato casa, cena e camera. Per cui all'ospite del buon prete, e non al prete, Marie Michon chiedeva ricovero. E il cavaliere, il gentiluomo, l'ospite che lei aveva davanti, ero io, il conte de la Fère, disse Athos alzandosi e salutando rispettosamente la duchessa di Chevreuse. La duchessa per un istante rimase stupefatta, poi a un tratto, dando uno scroscio di risa, «Ah!» disse, «il caso è proprio buffo, e quella mattarella di Marie Michon si trovò meglio che non sperasse. Sedete, caro conte, e riprendete il vostro racconto. Adesso, signora, mi resta da incolpare me stesso. Io viaggiavo, come vi ho detto, per affari di premura. All'alba uscii dalla camera senza far rumore, lasciando dormire il mio amabile compagno d'alloggio. Uscii di casa, passai nella stalla e trovai il mio cavallo già sellato e il lacchè pronto e partimmo. «E non siete mai più passato da quel villaggio?» domandò con calore la signora. «Un anno dopo, signora. Ebbene?» «Ebbene, volli rivedere il buon curato. Era inquieto per un avvenimento che non comprendeva affatto. 8 giorni prima aveva ricevuto in una cestellina un grazioso bambinello di 3 mesi, con una borsa piena d'oro e un biglietto contenente queste semplici parole: 11 ottobre 1633. Era la data di quella singolare avventura, riprese Madame de Chevreuse. Sì, ma egli non sapeva nulla, fuorché di aver passato quella notte al letto di un moribondo. Signore, vi sarà noto che Marie Michon, quando ritornò in Francia nel 1643, cercò subito notizie di quel fanciullo, poiché Fuggiasca non poteva tenerlo con sé, ma, ritornata a Parigi, voleva farlo educare sotto i suoi occhi. E che le disse il curato? Chiese Athos. Che un signore che egli non conosceva si era compiaciuto di incaricarsene, si era fatto garante del suo avvenire e lo aveva portato via con lui. Era vero. Ah, allora capisco. Quel signore eravate voi, suo padre. Silenzio! Non parlate tanto forte, duchessa. Egli è qui, è qui! Esclamò Madame de Chevreuse, balzando in piedi. Mio figlio, il figlio di Marie Michon è qui. Voglio vederlo subito. Badate, signora, che egli non conosce né suo padre né sua madre, interruppe Athos. Voi avete custodito il segreto e me lo riconducete pensando di farmi felice. Oh, signore, grazie, grazie, esclamò Madame de Chevreuse, prendendogli la mano e cercando di portarsela alle labbra, grazie. Che cuore nobile il vostro. Ve lo conduco, disse Athos, ritirando la destra, perché voi pure facciate per lui qualche cosa. Sinora io solo vigilai alla sua educazione e credo averne fatto un compito gentiluomo, ma è giunto il momento in cui mi trovo di nuovo costretto a riprendere la vita errante e perigliosa dell'uomo di parte. Sino da domani mi lancerò in un'avventura rischiosa in cui posso essere ucciso. Allora egli non avrà altri che voi per aiutarlo nel mondo, dove è chiamato a occupare un posto. Non dubitate, gridò la duchessa. Aperto l'uscio, Athos fece un cenno al giovane che comparve sulla soglia. Madame de Chevreuse non poté frenare un grido di gioia vedendo un così affascinante cavaliere che oltrepassava le sue speranze e appagava il suo orgoglio. Avvicinatevi, visconte, disse Athos. La signora duchessa di Chevreuse vi permette di baciarle la mano. Il giovane si avvicinò con l'amabile suo sorriso e, a testa scoperta, mise in terra un ginocchio e baciò la destra a Madame de Chevreuse. «Signor Conte», disse voltandosi ad Athos, «forse per riguardo alla mia timidezza mi dite che questa è la duchessa di Chevreuse, ma non è piuttosto la regina?» «No, visconte», disse Madame de Chevreuse, prendendogli la mano, facendolo sedere al suo fianco e guardandolo con occhi che sfavillavano di gioia. No, purtroppo non sono la regina, perché se lo fossi farei subito per voi tutto quello che meritate, ma orsù per quello che posso, e si tratteneva a stento dal posare le labbra sulla sua purissima fronte. Su, quale carriera desiderate seguire? Athos in piedi li considerava entrambi con espressione di letizia indicibile. «Signora», disse il giovane, con voce dolce e sonora un tempo, «mi pare che per un gentiluomo vi sia una sola carriera, quella delle armi. Il signor Conte mi ha educato, per quanto io credo, con l'intenzione di farmi soldato, e mi lasciava sperare che mi avrebbe presentato a Parigi a persona atta a raccomandarmi al signor principe». Sì, capisco. Sta bene che un giovane soldato come voi serva sotto un giovane generale pari suo, ma aspettate. Privatamente non sono in buoni rapporti con lui a causa delle contese di Madame de Montbazon, mia suocera, con Madame de Longueville. Però in quanto al principe di Marsillac, sì, conte, è proprio così. Il principe di Marsillac è un mio vecchio amico. Lui raccomanderà il nostro giovane a Madame de Longueville, che gli darà una lettera per suo fratello, il signor principe, che l'ama troppo per non fare quanto gli chiederà. «Va a meraviglia», disse il conte. «Soltanto oserò pregarvi della maggiore sollecitudine. Ho ragioni per desiderare che domani sera il visconte non sia più a Parigi». «Lasciate fare a me», disse la duchessa. «Mando a chiamare il principe di Marsillac, che per fortuna è adesso a Parigi, e non lo lascio sinché la cosa non sia conclusa. Ottimamente, duchessa. Mille e mille grazie. Io pure ho per oggi diverse visite, e al mio ritorno, cioè verso le 6 di sera, aspetterò all'albergo il visconte». «Che farete stasera?» «Andremo dall'abate Scarron, per il quale ho una lettera, e in casa del quale devo incontrare un amico». «Benone», disse la duchessa di Chevreuse, «ci passerò anch'io per un momento, sicché non andatevene dal suo salotto finché non mi abbiate veduta». «Ah», mormorò Athos, baciandole la mano, «se avessi saputo che Marie Michon era una creatura così affascinante». E se ne andò sospirando. In Rue de Tournelle c'era un'abitazione nota a tutti i portantini e a tutti i lacchè della capitale. Eppure non era né di un gran signore né di un banchiere. Non vi si mangiava, non vi si giocava e nemmeno vi si ballava. E tuttavia era un punto d'incontro della società elegante e vi andava tutta Parigi. Era l'abitazione del piccolo Scarron. Dallo spiritoso abate si rideva tanto, si spacciavano tante novità e quelle novità si commentavano, si sminuzzavano e si trasformavano così presto o in novellette o in epigrammi che ciascuno voleva andare a passare un'ora con il piccolo Scarron, udire ciò che diceva e riferire altrove le sue parole. Il piccolo abate Scarron, che del resto era abate soltanto perché possedeva un'abbazia, non perché fosse negli ordini, si fece fare una sedia di sua invenzione e, facendosi trascinare su quella sedia, un giorno andò a far visita alla regina Anna. Questa, che lo teneva in gran pregio, gli domandò se desiderasse qualche titolo. «Sì, maestà», rispose Scarron, «ne ambisco uno. E quale?» «Quello di vostro infermo», rispose l'abate. E Scarron, da allora, era stato nominato l'infermo della regina, con 1500 lire di pensione. Da quel momento, non più inquieto per l'avvenire, Scarron aveva condotto allegrissima vita, mangiandosi il capitale e la rendita. Ora, la mattina appunto del giorno a cui siamo giunti, e che era quella in cui scadeva il suo trimestre, Scarron, secondo il solito, aveva mandato il servitore, con la ricevuta, a riscuotere 3 mesi alla cassa delle pensioni, ma gli fu risposto che lo Stato non aveva più denaro per il signor abate Scarron. Quando il servo portò questa risposta a Scarron, egli aveva presso di sé il duca di Longueville, che si offerse di assegnargli una pensione doppia di quella toltagli dal Mazzarino, ma l'accortissimo abate non l'aveva voluta accettare, e aveva fatto tanto che alle 4 pomeridiane tutta la città sapeva del rifiuto del cardinale. Per l'appunto era giovedì, giorno di ricevimento dell'abate, la gente vi intervenne in folla, e per tutta Parigi fu un furiosissimo protestare. Alle 7 Athos e Raoul si incamminarono verso la Rue de Tournelle. Ingombravano la strada portantine, cavalli e servitori. Athos si fece largo ed entrò seguito dal giovane. La prima persona che lo colpì entrando fu Aramis, piantatosi accanto a una larghissima poltrona con le rotelle, sormontata da un baldacchino di drappo, sotto cui si agitava, avvolto in una coperta di broccato, un piccolo uomo, ancora giovane e allegro, ma spesso più pallido, senza che gli occhi cessassero però di esprimere un sentimento vivace, spiritoso o grazioso. Era l'abate Scarron, ognora ridente, canzonatore, complimentoso, sofferente, e che si grattava con una bacchetta. Intorno a quella specie di tenda mobile si affollavano molte dame e gentiluomini. Appena Aramis ebbe visto Athos, gli andò incontro. Lo prese per mano, lo presentò a Scarron, che dimostrò al nuovo ospite piacere e rispetto insieme, e fece al visconte un complimento spiritosissimo. Raoul restò interdetto perché non si era preparato all'incontro con quell'uomo di spirito, tuttavia salutò con molta grazia. Athos ricevette poi i complimenti di 2 o 3 signori a cui lo presentò Aramis, e cessato a poco il tumulto cagionato dal suo arrivo, la conversazione divenne generale. Thank you. Passati 4-5 minuti, fu aperta la porta e annunciato il signor coadiutore. A quel nome tutti si volsero, poiché era un nome che già incominciava a divenire celebre. Athos fece come gli altri, non conosceva, se non di nome, l'abate di Gondì. Vide entrare un uomo piccolo, nero, malfatto, miope, goffo in ogni movimento delle mani, tranne nel tirar di spada e di pistola, che andò a inciampare in una tavola che stava per buttare in terra, ma che tuttavia aveva l'aspetto qualcosa di elevato e di fiero. Scarron si volse dalla sua parte e gli si fece incontro con la sua poltrona. Madamigella Polè, dal suo posto, fece un saluto con la mano. «Ebbene», disse il coadiutore quando ebbe visto Scarron, cioè quando gli fu addosso. «Siete dunque in disgrazia, abate?» Era quella la frase sacramentale, proferita ormai 100 volte nella serata, e 100 detti arguti erano già stati pronunciati su quel soggetto da Scarron. Perciò fu lì per non replicare, ma uno sforzo disperato lo salvò. Il cardinale Mazzarino disse: «Si è compiaciuto di pensare a me». «Ah, bellissima!» esclamò Menage. «Ma come farete per continuare a riceverci?» seguitò il coadiutore. «Se vi scemano le entrate, mi toccherà farvi nominare canonico di Notre Dame». «Oh no!» disse Scarron. «Vi comprometterei troppo. Dunque, avete mezzi che noi non conosciamo. Prenderò in prestito dalla regina». «Ma la regina non ha niente di suo», disse Aramis. «Non vive sotto il regime della comunanza dei beni?» Il coadiutore si volse e sorrise ad Aramis, facendogli un piccolo cenno amichevole con la punta del dito. «Scusate, caro abate», disse, «siete in ritardo, e bisogna ch'io vi faccia un regalo». «Di che?» domandò Aramis. «Di un cordone per il cappello». Tutti si volsero verso il coadiutore, che si levò di tasca un cordone di seta di forma singolare. «Oh!» esclamò Scarron. «Ma questa è una fronda!» «Precisamente», rispose il coadiutore. «Adesso si fa tutto alla fronda. Madamigella Polè, ho per voi un ventaglio a fronda. D'Herblè, vi manderò il mio guantaglio, che fa i guanti alla fronda, e a voi, Scarron, il mio fornaio, con un credito senza limiti, in pasta, pani, alla fronda, che sono eccellenti». Aramis prese il cordone e se ne cinse il cappello. In quel momento fu schiuso l'uscio, e il servo gridò forte: «La signora duchessa di Chevreuse!» A nome di Madame de Chevreuse, ciascuno si alzò. Scarron avviò rapidamente la poltrona dal lato della porta. Raoul arrossì. Athos fece un cenno ad Aramis, che andò a rannicchiarsi nel vano di una finestra. Fra i rispettosi complimenti che l'accolsero, ben si scorgeva che la duchessa cercava qualcuno o qualche cosa. Finalmente distinse Raoul e le brillarono le pupille. Scorse Athos e divenne pensierosa. Vide Aramis nel vano della finestra e dietro al ventaglio fece un moto quasi impercettibile di sorpresa. Intanto Aramis si era avvicinato al coadiutore che, con fare tutto ridente, gli aveva insinuato qualche paroletta all'orecchio. Aramis, nonostante il dominio che aveva sopra se stesso, non poté frenare un leggero movimento. via, ridete, gli disse il signore di Retz, ci guardano. E lo lasciò per andare a discorrere con Madame de Chevreuse, che aveva intorno a sé numerosissime persone. Aramis finse di ridere per sviare l'attenzione di parecchi curiosi e, accortosi che Athos, a sua volta, era andato a mettersi nel vano della finestra, dove era rimasto per un poco, vi andò anch'egli senza far vista di nulla dopo aver gettato qualche parola a destra e a sinistra. «Sicché?» domandò Athos. «Domani», rispose precipitosamente Aramis. «A che ora?» «Alle 6». «E dove?» «A Saint-Mandé». «Chi ve l'ha detto?» «Il conte di Rochefort». Si avvicinava qualcuno.
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.